Linee d'ombra di Matteo Caccia.
È la puntata speciale del sabato di Linee d'ombra in cui mettiamo insieme la nostra storia seriale, che è una storia che vi raccontiamo pezzo per pezzo, passaggio per passaggio, nell'arco di 2-3 settimane, delle volte anche di qualche mese. La storia che stiamo raccontando all'interno di Linee d'ombra, che vi ricordo in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 15 e la mattina all'alba attorno alle 5, è la storia di Raffaele Favero, un giovane uomo che negli anni 60, nel periodo della protesta in cui i giovani decidono o di imbracciare le armi o di salire sulle barricate o di chiudersi in università, alcuni anche decidono di prendere la macchina e andare in automobile, come fa lui con una 2 cavalli, verso Oriente, verso l'India. Siamo già avanti in questo percorso. Se volete recuperare le altre puntate potete cercarle in podcast su Spotify oppure sul sito di Radio 24, e siamo con Raffaele in viaggio nuovamente verso Karachi. Siamo in Pakistan, ormai lui vive lì e ha l'idea di crescere una famiglia e un'azienda agricola in armonia con la natura e con le cose del mondo proprio lì in Pakistan.
C'era questa portinaia che ci conosceva naturalmente, conosceva anche Raffaele, sapeva che era via, che così. Mi ricordo che quando l'ha visto è corsa in cortile, noi abitavamo al terzo piano, quindi no, alto ma non altissimo, e è tornata, tutti fuori, giù dalle scale, sì, una festa, veramente è stato molto... molto affettuoso il suo arrivo.
Un giorno di fine estate del 69, Raffaele ritorna a Milano. Ovviamente non abbiamo scritti di suo pugno su questo evento. Raffaele scriveva lettere solo quando era in Oriente e non quando era in Italia. È un rientro annunciato ciclicamente da 1 anno e mezzo ormai, e proprio quando non ci sperava più nessuno, stupisce tutti e con un colpo di scena si presenta alla porta di casa, senza preavviso. Sono passati quasi 2 anni dalla sua partenza, quando la famiglia se lo ritrova lì, davanti. È lui. È molto cambiato, non è più Raffaele, ora è Rafiullah Khan, con tutte le emozioni che ne derivano.
Abbastanza scioccante per noi, perché era cambiato da matti, magrissimo, coi denti rotti davanti, aveva 2 denti rotti, che aveva avuto un incidente, che poi si è fatto mettere a posto qua, in Italia. I capelli dritti e tagliati... tutti uguali, sotto le orecchie, a caschetto, vestito, forse si era vestito per l'occasione, non so, dove aveva dormito la sera prima, vestito con, mi sembra, delle cose orientali, una specie di gilet con gli specchietti dentro, quelli proprio afghani, con i pantaloni, sai, quelli larghi, che hanno il cavallo basso. No, stava bene nell'insieme. E mi ricordo che aveva in testa una bustina di tutto broccato. Come al solito lui all'abbigliamento ci teneva.
Rafiullah ha tante cose da raccontare, sembra un fiume in piena, ma è tutto molto strano. Sia lui sia i familiari si accorgono ben presto che quella non è più la sua casa. Lui ora abita altrove.
Ci raccontava cosa aveva fatto, dove era stato, così. Però abbastanza in fretta si è un po' chiuso in se stesso, nel senso che la sua camera era diventata una specie di altarino. Quello che ci stupiva tanto tutti era la preghiera, cioè quanto fosse interiorizzata e importante per lui la religione in sé. Quindi i miei genitori, sai, non capivano tanto. Non era più il Raffaele che conoscevamo, era un'altra persona. E non aveva amici tanti, cioè pochi, pochissimi.
Uno di questi è Daniele Pellegrini, una delle voci che accompagnano la storia che vi stiamo raccontando. Erano diventati amici prima della sua partenza, suonando nello stesso complesso musicale.
I nostri contatti sono continuati quando lui tornava. Io ho sempre avuto le sue relazioni di viaggio molto intense, ma non complete, perché poi leggendo il libro che ha fatto la Patrizia ho imparato molte cose che assolutamente non sapevo. Ecco, ci stavo benissimo con lui perché erano tutte favole quelle che lui raccontava. Forse che mi conosceva, sapeva quali erano le cose che mi interessavano, eccetera. Quanto tutte fossero veramente vere, io questo non lo so. Che poi in realtà si scontravano molto con la realtà durissima che lui doveva affrontare in loco.
Raffaele rivede qualche vecchio amico e ogni tanto va a suonare con un complesso musicale, gli Actuala, ma è ormai in un'altra dimensione. Rimane sempre più spesso chiuso per ore e ore in camera sua a scrivere quello che definisce essere il libro in cui racconta il suo cammino verso l'illuminazione.
Racconta un po' quello che gli è successo, tutto il suo percorso, però c'è veramente tutto il terzo profeta, il quarto, pieno di fantasie, di sogni, cioè un po' veramente impossibile da leggere. Dopo un po' ti va insieme il cervello, nel senso che cioè molto sulla religione, ecco.
Alla fine della stesura del libro, dopo quasi un anno, decide di ripartire lasciando i genitori un'altra volta spiazzati. Comunica alla famiglia che non ne può più di questa vita da materialisti occidentali e che vuole andare verso la sua nuova patria, il Pakistan-Afghanistan, come lo chiama lui. All'epoca non faceva molta distinzione tra i due paesi. Si mette subito ad organizzare questo secondo viaggio e parte fondante della sua preparazione consiste nel fare proseliti. È proprio in una di queste occasioni che incontra Italo, un giovane pittore altoatesino che frequenta il bar Giamaica.
C'era una specie di pergolato fuori dove ci si trovava, che c'è ancora, e lì ho incontrato appunto Raffaele, mi è stato presentato, il quale mi aveva invitato a seguirlo in questa avventura, e lui l'aveva decantata come un viaggio in una zona dove avremmo fatto questa specie di comune. Io vivevo già nei comuni.
Cara sorella Patrizia, sappi che finalmente io e Italo abbiamo raggiunto le nostre care terre del Pashtunistan. Anzi, non avendo trovato il fratello Billawar Khan a Zarqi Nasrati, siamo andati a prenderlo addirittura a Lahore. Ovviamente l'onnipotente grazia di Allah ci ha garantito un ottimo viaggio.
E noi siamo arrivati in questo posto e abbiamo iniziato a viverci cercando di coltivare quello che era difficile da coltivare, perché avevamo delle mani senza un callo. La terra era durissima perché era proprio un deserto, di una grande bellezza perché erano terre profumate proprio in un modo incredibile. Quello di Zarqi era un deserto roccioso, un paese straordinario, perché eravamo ai non tanto lontani, penso 4 chilometri, 5, dal famoso Indo, che era un fiume un po' come il Gange.
Tra poco costruiremo la nostra dimora ove potremo spendere in pace naturale il resto della nostra vita. Billawar ha espresso il desiderio di prenderti in sposa, così io sto per chiedere il tuo consenso e dare la tua mano a questo mio carissimo fratello. So che questo tipo di piano è un po' uno shock alla cara mamma e papà, ma in ogni caso essi possono raggiungerci, come promesso, l'anno 21.
Se devo dire la verità, ho detto, questo è scemo, cioè veramente, cioè, non avevo nessunissimissima idea, cioè voglia di andare là, sposarmi con uno che non avevo mai visto, soprattutto, che il fatto che me lo raccomandasse lui mi inquietava ancora di più, ma poi era lungi da me l'idea del non sposarmi. Allora poi avevo altre cose, mi ricordo, intraprendevo una mia vita diversa dalla sua, ecco, quindi lui mi tirava dentro questa cosa. Cioè io avevo paura di essere, paura no, perché poi non mi lasciavo trascinare dentro queste cose, però cercavo di prendere le distanze, quindi non avevo nessuna intenzione di andare in Oriente, così, no. Cioè, io non l'ho mai presa in considerazione. Lui mi ricordo che è venuto all'incontro, perché ci siamo incontrati dove era Raffaele, più o meno, cioè non nella tenda dove abitava, ma nell'albergo, tra virgolette, chiamiamolo. E lui è venuto lì e mi ricordo che era vestito tutto di bianco, con quei pantaloni col cavallo basso. Insomma, stava bene, però veramente non sapevamo cosa dirci. Cioè, come, sì, all'inizio è come se avessi visto un amico di Raffaele qualsiasi, però imbarazzate proprio, io almeno per niente. E poi figurati, io fra l'altro arrivavo da un viaggio di quasi 2 mesi in macchina, cioè conciato in un modo che veramente non era certo da sposa. invece lui tutto elegante, pulito e intonso. Quindi, insomma, penso che sia stata per lui una delusione, forse. Ma no, ma poi non avevamo nulla da dirci.
Cara Patrizia, pensaci bene e dacci una risposta. A Zarchi Nasrati, al più presto ti manderò una foto di Billawar, che nel mio giudizio è l'uomo più degno di prendere la tua mano. Molti italiani, gente da altre nazioni, ci raggiungerà e noi faremo una grande e felice comunità vivente in armonia con la natura e soprattutto nella grazia e nella benedizione dell'Altissimo Allah.
È stata costruita sta trappola di sposare il fratello di fede di Raffaele, Billawar Khan si chiamava, perché Raffaele faceva come i musulmani: adesso tu sposi questa e tu ti metti con quella. E questa visione semplicistica lui, che noi in un certo senso, poi ovviamente ognuno...
Intanto farò il tassista per consumare un po' di pneumatici dell'auto prima di venderla. Poi mi dedicherò ai lavori agricoli e zootecnici, nonché letterario, linguistico e religiosi politici. Italo perde sempre più chance di resistenza a convertirsi musulmano.
Riconosco che era diverso da me. Aveva una fede proprio assoluta in questi valori dell'Islam radicale, eccetera, eccetera. Era una persona con cui non potevi litigare. Nel senso, noi eravamo quasi sedotti in un modo molto, molto libero dal suo entusiasmo e da questo mondo che per lui era semplificato. Vedeva delle sempre in maniera funzionale al suo progetto, al suo sogno, che era convertire tutti, che era probabilmente creare questa società di persone giuste che amassero proprio questa visione dell'Islam anche mistica, tutta sta roba. E noi ci scontravamo un pochino di più perché vedevamo un pochino i contorni della faccenda con tutte queste storie. Io, per esempio, questa storia delle donne per me era un problema, nel senso che non ho mai digerito molto questa mancanza di tutto questo aspetto.
Linee d'ombra.
E poi soprattutto cerca di coinvolgere tutti, cerca di tirare dentro i familiari, vuole far venire i genitori, vuole far venire la sorella che vorrebbe sposasse un suo amico, poi vuole sposare una donna italiana, lui ormai è di fede islamica conclamata e ci tiene a vivere una vita da perfetto musulmano, però le cose non vanno esattamente come vuole lui. Zarchi Nasrati, 20 aprile 1970. Caro papà e cara mamma, finalmente siamo giunti nella valle promessa. Assolata, calda, eroica, dura, meravigliosa come sempre. I Patans ci hanno accolto con la tradizionale ospitalità e si danno da fare per rendere confortevole il nostro soggiorno. Ora la collina è completamente spianata, pronta a ricevere mattoni da costruzione. La settimana prossima trasporteremo sassi e cemento sul dorso dei cammelli, da Tatti Nasrati, così da poter iniziare questa benedetta casa.
C'era una collinetta che ci aveva lasciato questo Saim Baba. Io la storia che conosco è che lui era anche un mediatore tra le liti frequentissime. Eravamo piombati in un cul-de-sac, una specie di un villaggio zarchi che si raggiungeva a piedi là. La macchina l'abbiamo lasciata qualche chilometro prima, allora.
Non è così facile come sembra, poiché qui a Zarchi non c'è niente e tutto deve essere portato dai paesi vicini con l'asino o col cammello. L'altro ieri ha grandinato chicchi grossi come palle da ping pong e ha distrutto il 50% del raccolto, più qualche ammaccatura all'auto. Intanto io e Billawar Khan faremo tassisti con la 1800 per raggranellare qualche rupia necessaria al pagamento dei materiali. L'auto ha sempre funzionato bene, a parte qualche quisquiglia tipo marmita, candele, cose così. Ma la necessità ci ha trasformato in buoni meccanici, tanto da tirarci fuori da qualsiasi fiume. Ho ricevuto da Giovanni e Cristina, in cui si comunica che ci raggiungeranno presto.
Era una coppia, questi rusconi, con un bambino piccolissimo. Poi la moglie ci avrà un altro figlio, una figlia, Luce, Kashi, che nascerà poi proprio mentre si spostava in giro. Questo è molto bello perché c'era un
sogno che travalicava proprio le considerazioni materiali di tutto, e poi la giovinezza ovviamente aiutava, la salute.
Ho scritto a Patrizia invitandola al più presto qui in Pakistan a partecipare ai nostri marriage party, alle nostre feste di nozze. Tutti attendono Patrizia, e anche voi, mamma e papà. E molti sono pronti a ritornare con me in Europa a completare la nostra missione di propagare la fede dell'unico vero Dio, portata dall'ultimo messaggero, profeta Maometto Mustafa. Dite a Daniela che l'aspetto. Conto i giorni della nostra unione.
Dunque, a Shirin Daniela era una... è una milanese che non, di cui non, io non l'ho mai vista, né so nulla di lei se non attraverso le lettere di Raffaele, e mi sembra che la nominasse anche quando era qua, prima di partire, subito prima di partire, quindi la sua ragazza, direi che si poteva definire, però non l'abbiamo mai vista, né, non lo so.
Come vedete, molti sono i programmi e progetti, ma difficile è la realizzazione, anche perché qui in Pakistan vige la legge marziale, che mi darà non poche difficoltà circa il mio totale insediamento e il frequentamento delle università. Preparatevi a venire qui. Quando sarete pronti, scriverete, ed io vi darò tutte le necessarie indicazioni per il viaggio. Baci, abbracci, dal vostro figlio, Rafiullah Khan. PS, Italo sta bene, avvertite sua mamma. Zarqi Nasrati, 29 maggio 1970, venerdì, cara sorellina Patrizia. Sono tornato dall'Afghanistan e ho trovato la tua carissima lettera, nella quale mi comunichi la tua impossibilità di raggiungermi quest'estate. Non importa. Anzi, scusami se ho avuto l'ardire di sottrarti alle amorevoli cure dei genitori per darti in sposa ad uno sconosciuto.
Secondo me lui ha sempre voluto convincermi a fare, dire, pensare come faceva come lui, non so perché, però come voleva aiutarmi.
Sappiate che l'ospitalità dei Patan vi attende, e se il clima ed il modus vivendi di Tati Nasrati vi sembra duro e primitivo, sappiate che vi sono Lahore, Rawalpindi e Peshawar con i loro hotels di primissima categoria, bagni, docce, piscina, aria condizionata, per sole 3.000 lire al giorno. Me l'avete promesso, eh? Entro l'anno prossimo dovete venire. In quanto ai miei programmi, sono sempre indaffarato nella costruzione della nuova casa. A giorni andrò a Karachi per avviare degli affari e vendere l'auto. Salam aleikum da tutti noi. Lahore, 12 giugno, giorno di sole, gradi 48-50 all'ombra. Caro papà, il mio soggiorno pakistano in questi ultimi giorni è diventato piuttosto duro e difficoltoso a causa di alcuni voltafaccia della fortuna. Un amico mi prestò $300 e in seguito incontrai un turista americano, ricco all'apparenza, vestito bene, insomma una persona da fidarsi, che mi cambiò i dollari in 3.300 rupie rilasciate in assegni della National Bank of Pakistan di Karachi. Mi disse di essere un uomo d'affari, mi diede un appuntamento a Karachi per comprare la mia auto. Così tornai al mio paesino, comprai una bella mucca da latte e un toro, ripiantai per la terza volta gli eucalipti, non capisco proprio perché non crescano. La casa è sempre a livello delle fondamenta, cioè sottoterra, per mancanza di fondi. Nel viaggio per andare a Karachi attraversai parecchi deserti, il radiatore inizia a bollire, io ho tanta sete, l'auto s'arena nella sabbia che è fine come il talco. Con l'aiuto di Dio e di alcuni pakistani riparto, riattraverso un altro deserto. Non c'è strada, bisogna andare a naso e seguire i segni degli altri camion. Dopo un po', di notte, incontro un autobus governativo, un camion completamente affondato nella sabbia. Ma una Fiat 1008 è la meglio di tutte, e con la mia abilità ed esperienza di jeepista del deserto riesce a passare senza arenarsi. Pieni di polvere, io e Billawar Khan arriviamo a Karachi ed apprendiamo dalla banca che quell'americano è un gangster ricercato dall'Interpol e ha già imbrogliato una trentina di persone spacciando assegni in bianco. Ok, ho perso $300. Come farò? Circa gli affari di Karachi nessuno si fida, perché la situazione politica pakistana è calda per l'avvicinarsi delle nuove elezioni. Si torna indietro per l'altra strada, quella che conduce a Lahore. Si attraversano altri deserti, si rompe una balestra, la si aggiusta. Si rompe il longarone d'acciaio che sostiene gli ammortizzatori pneumatici posteriori. Lo salviamo. Un'altra cunetta e si rompe di nuovo. Si salda e si riparte. Poi un camion prepotente m'abbaglia e mi sfrisa tutta la fiancata destra e scappa. Ora sono a Lahore con l'auto semirottame. È sempre più difficile venderla. Andrò a Rawalpindi e tenterò qualche lavoro in un'impresa italiana che costruisce una diga.
guardava queste lettere, tutte e tre intorno a leggerle, a turno stavamo, no, anzi tutti insieme stavamo male per giorni. Poi ne arrivavano poche, perché poche nel senso, dopo 2 mesi ne arrivava un'altra, perché non c'era mica la facilità di comunicazione che c'è adesso.
Continuo la mia semplice vita di religioso islamico frequentando gli Islamic Party di qua giù. Le notizie che la mamma mi dà circa Daniela mi hanno fatto bruciare il cuore, ma in ogni caso, se si è lasciata sfuggire la chance di avere una vita felice con me, vuol dire che non è degna di seguire la suprema via che io le avevo promesso. Mai troverà un altro capace di darle ciò che io potevo darle in materia d'amore, di spirito e di corpo. Vabbè, io non me la prendo, vuol dire che Allah non vuole legarmi con una donna del mio paese. Infatti, se proprio avrò bisogno di donne, me ne prenderò un paio di qua giù, veramente fedeli e servizievoli, piene d'amore e remissive. Quando tornerò in Italia cercherò qualche lavoro di rappresentanza per qualche ditta che ha relazioni col Pakistan. Intanto continuo a studiare le lingue urdu, pashtu e persiano, e anche l'arabo. Quando le saprò veramente bene, sicuramente il successo mi arriderà. Vi do appuntamento a lunedì ricordandovi che se vi interessa la storia di Raffaele Favero, che è raccolta magnificamente da Sara Sartori e da Giulia Valli, potete anche trovarla in forma di libro. Le lettere sono state tutte raccolte grazie allo splendido lavoro dell'archivio dei diari di Pieve Santostefano in un libricino che si chiama Rafiullah, pubblicato alla Terra di Mezzo, perché Rafiullah Khan era appunto il nome che si era scelto Raffaele Favero quando era andato a vivere in Pakistan e quando aveva deciso di diventare musulmano. Io vi auguro un ottimo fine settimana, vi ricordo che potete mandarci le vostre storie, se volete raccontarci una vostra linea d'ombra, una storia di confine tra un prima e un dopo, lineadombra@radio24.it. Noi le prendiamo e ci facciamo un'intera puntata. Ci sentiamo lunedì per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!